iniziamo il nostro percorso di esercizi spirituali itineranti in una parrocchia dedicata a San Giovanni Evangelista e l'Apostolo. Mediteremo quest'anno il Vangelo di Marco nei percorsi impegnativi della Via alla Croce. Chiediamo la benevolenza di San Giovanni Evangelista ed Apostolo di poter camminare senza fuggire, di saper mettere anche nei tempi difficili, nei momenti di prova, il nostro capo sul petto di Gesù, di sentire quasi il suo battito viso a viso, cuore a cuore, sì da poter stare nei tempi un po' complicati, e arriveranno per tutti, sotto la croce, o meglio accanto alla croce. Abbiamo anche in questa chiesa il santuario della Madonna della Consolazione, mi pare. Io ho una piccola icona regalata da questa parrocchia proprio nella mia camera, mi aiuta molto. Mi aiuta a pensare cose belle. E allora anche Maria ci aiuti a perseverare nella discepolanza fino a poter dire stabatte, anche tu stai sotto la croce o accanto alla croce, in piedi, cioè con la stabilità del cuore, senza la via della fuga come gli altri 10. I nostri percorsi si annidano in questa esperienza, una piccola tappa d'inizio, un procedere come chiesa verso un luogo, un sostare, prima di tutto nella preghiera e nell'ascolto della parola, e un dare spazio consistente alla meditazio, alla scrutazio della parola, e poi un momento che poi diventa settimana di contemplazione della parola. Lo strumento che vedete tra mano è di carta, però ci sono anche delle opportunità di scritto per poter meditare i testi sacri, non solo questa sera, ma tutta la settimana. La prima parte della meditazione sarà nella scrutazio dei testi, speriamo in maniera popolare, ma la seconda parte sarà anche chiederci a me cosa dice questa parola. Nel Vangelo poc'anzi ascoltato, che risentiremo domenica, nella prima domenica di Quaresima, pochi versetti, sono 4 versetti, Marco si serve del breve racconto del battesimo per presentarsi o per presentarci Gesù nel suo duplice aspetto. Il primo, quello di figlio dell'uomo, e il secondo, di figlio di Dio. Il testo comincia con poche parole. Gesù venne a Nazaret, da Nazaret di Galilea. È l'indirizzo della busta invocata. Venne a noi, ma venne da. Venne da Nazaret di Galilea. Ci vuol dire Marco, mi sembra, piena umanità ed umili origini di Gesù. Risentiremo nel Vangelo più di una volta cosa può venire da Nazaret, cosa può venire da Marotta o da Fano, tantomeno da Fermo. Umili origini. Nessuno si aspettava un Messia che si sottomettesse a un battesimo di penitenza, partecipando al movimento di conversione del suo popolo guidato da Giovanni il Battista. Eppure è in questo figlio di Galilea che si fa presente l'azione di Dio salvifica, in un atteggiamento di profonda solidarietà con il popolo peccatore. Gesù non sceglie una festa da ballo, non fa un discorso, fa un gesto. Si mise in fila con i peccatori. Ex inanivit, si abbassò. L'abbiamo sentito nei due testi che hanno accompagnato e approfondiscono la lettura maestra che è il Vangelo, abbiate la seconda lettura e Filippesi 2, versetti 5-8, in voi gli stessi sentimenti che furono in Gesù Cristo, il quale pur essendo di natura divina non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini, apparso in forma umana, umiliò se stesso, non è stato umiliato, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte. Se ripensassimo le nostre storie personali, o familiari, o collettive, o parrocchiali, o ecclesiali, o diocesane, con quello spirito di totale solidarietà, per farci carico del nostro tempo, del nostro mondo, delle situazioni concrete che la vita ci ha offerto. Vale per me, ma vale anche per l'ultimo di voi, o meglio vale per voi e per l'ultimo tra di voi, che sono io. Profonda solidarietà con il suo popolo, né sopra né contro né altro, con il suo popolo. Serio e severo ammonimento soprattutto per noi uomini di Chiesa a farci carico delle debolezze del nostro popolo, non sentirci né saccenti né prepotenti, ma accompagnatori nella tribolazione del vivere di ogni giorno e nella fatica del vivere alla fede. Farsi solidali. Gesù non ha cominciato facendosi maestro, ma facendosi solidale nel Vangelo di Marco. Certo, questo presentarsi in fila con i peccatori non apparteneva al modo con cui gli ebrei aspettavano il Messia. Era uno scandalo. Era impossibile intuire in quest'uomo in fila con i peccatori la figura del Signore della vita, colui che perdonerà i peccati, colui che sulla croce dirà: io sono venuto per voi e per tutti. Come sarà impossibile nel Vangelo di Marco riconoscere il volto di Dio nel volto sfigurato, umiliato del crocifisso? Come è difficile per tutti noi intuire il volto di Cristo in un debole, in un povero, in un maltrattato, o dentro le tue o le mie situazioni di uomo ferito, maltrattato a volte dalla vita, dalle situazioni o sofferente. Dove sei, Dio? Non vi ritorna spesso in mente quel bellissimo salmo: le lacrime sono il mio pane di giorno e di notte, mentre dicono a me tutto il giorno: dov'è il tuo Dio? Non siamo noi forse a volte provocati dalle lacrime? Quante volte voi mamme o genitori avrete sentito, o gente che di chiesa, sentite questa provocazione umiliante: ecco, ci va in chiesa, guarda come la sua famiglia è ridotta. O guarda quale ferita coniugale ha avuto quell'uomo educatore, quell'uomo di chiesa. Le lacrime sono il mio pane. Dov'è il tuo Dio? Apparteneva invece alla volontà del Padre questa solidarietà del Cristo e al modo con cui Gesù avrebbe dovuto salvare l'umanità perduta. Si fece umile, abbiamo sentito, spogliò se stesso. Quante spogliazioni noi dovremmo fare ancora nelle chiese e nella Chiesa, dalle vie trionfali alle vie del Calvario, che non sono vie di morte ma percorsi di vita. E dal cielo, siccome gli uomini non riescono a capire in quel volto di penitente o di solidale con i peccatori a riconoscere Dio, tutti Dio lo aspettano trionfante e vincitore. Ecco, dal cielo una voce si sentì: tu sei il figlio mio, l'amato, in te mi sono compiaciuto, in te mi compiaccio, anzi, al personale. Quasi a dire: tu sei la mia gioia, dice il Padre tramite lo Spirito. Tu sei la mia gioia, tu sei la mia realtà, in te mi compiaccio. Voi mamme o papà, ma quando voi riconoscerete il compiacimento in un figlio che è umiliato per il bene? E non gli dite piuttosto: lascia perdere. Il Padre si compiace nel figlio umiliato. quasi a dire in quell'obbedienza totalmente oblativa al Padre a favore dei fratelli. L'immagine della colomba potrebbe alludere a Genesi 1-2, lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, con l'avvento di Gesù siamo di fronte a una vera nuova creazione che inizia proprio ora con la sua opera. E le parole del Padre, tu sei, in te mi compiaccio, possono davvero costituire l'investitura di Gesù nella sua missione di Redentore dell'umanità perduta a causa del suo distacco da Dio stesso. Il Padre lo proclama figlio amato. Figlio amato. Proprio perché egli accetta l'umiliazione e la sofferenza che comporta la sua missione di Salvatore. La filiazione divina non lo sottrae alla sofferenza, come lo Spirito Santo non ci sottrae noi presbiteri alla sofferenza educativa, al farci carico del nostro popolo, come il ministero del sacramento nuziale non ci sottrae alla sofferenza, o meglio fatica costruttiva, di una vita di coppia che passa attraverso morte e vita. E chi non entra in questa umiliazione, in questo abbassamento, non sperimenterà mai la glorificazione. Forse le nostre gioie sono infime perché le nostre cadute sottoterra sono troppo leggere. È come una pedana nel salto in alto, più la pedana la colpisce e va in basso e più ti porta in alto. E che noi vorremmo sfuggire alla battuta verso il basso e non riusciamo a salire le vertigini della divinità. Il battesimo di Gesù guarda dunque in avanti verso la croce. Nel bel libro di Gesù di Nazareth, di Benedetto XVI, così leggiamo, nel commento ai Vangeli del battesimo. Sapete bene che il Vangelo di Marco è il più parco, 4 versetti, gli altri, soprattutto nelle tentazioni, sono più dilungati. A partire, dice Benedetto XVI, dalla croce e dalla risurrezione divenne chiaro per i cristiani che cosa era accaduto. Gesù si era preso sulle spalle il peso della colpa dell'intera umanità. Lo portò con sé nel Giordano, dà inizio alla sua attività prendendo il posto dei peccatori. Là inizia con l'anticipazione della croce. Egli è per così dire il vero Giona che aveva detto ai marinai: prendetemi e gettatemi in mare. Giona, fuggito dalle responsabilità, si rifugia in una nave abusivamente, forse come tanti profughi, ma le disgrazie sono tutte, alla fine si accorge che è lui. Quando uno disobbedisce alla vocazione combina sempre guai, per sé e per gli altri. E Giona dirà: prendetemi, gettatemi in mare. Quasi Gesù che dice: io mi prendo la colpa di questo popolo, prendetemi, gettatemi sotto la croce. Il significato pieno del battesimo di Gesù, il suo portare ogni giustizia, si rivela solo sotto la croce. Il battesimo è l'accettazione della morte per i peccati dell'umanità e la voce dal cielo: questi è il mio figlio prediletto. È il rimando anticipato alla risurrezione. Subito dopo, dice il Vangelo di Marco, subito Gesù deve entrare, entra nel deserto e qui c'è la tentazione. Ancora Benedetto XVI così recita nel testo Gesù di Nazareth: Gesù deve entrare nel dramma dell'esistenza umana, attraversarlo fino in fondo per ritrovare così la pecorella smarrita, che non è qualcun altro, sei tu. Sono io. Caricarsela sulle spalle e ricondurla a casa. Egli deve riprendere tutta la storia a partire dai suoi inizi, percorrerla e soffrirla fino in fondo per poterla trasformare. Doveva rendersi in tutto, recita la lettera agli Ebrei, simile ai fratelli per diventare un sommo sacerdote misericordioso e fedele. Nel suo breve racconto delle tentazioni, Marco ha posto in risalto il parallelo con Adamo. Deve proprio rifare l'uomo nuovo, Gesù, Dio in Gesù. con l'accettazione sofferta del dramma umano come tale. Gesù stava, dice, con le fiere e gli angeli lo servivano. Subito dopo lo Spirito lo sospinge nel deserto. Il deserto, notate, subito, quasi era necessario. Il deserto nella Bibbia può significare tante cose, il luogo della prova, l'abitazione del male, ma anche il luogo dell'incontro con Dio, come accadde ad Elia, il primo libro dei Re. In Marco il deserto ha un significato fondamentalmente positivo. Gesù si ritirava nel deserto per pregare in solitudine. Gesù si ritira nel deserto per sottrarsi alle glorie della folla. Gesù si ritira nel deserto per riposarsi un po' con i suoi apostoli. 40 giorni, significato simbolico, 40 giorni del diluvio, siamo ancora alla ricreazione del mondo, alla purificazione. 40 giorni di Israele nel deserto, 40 giorni Mosè sul Sinai per incontrare il volto di Dio, il cammino di Elia nel deserto, 40 giorni. E aggiunge Marco, tentato da Satana. Troveremo l'ultima tentazione sulla croce, quando forse Gesù dubiterà di sé e dirà: ma la salvezza può avvenire con un crocifisso? Quando gli diranno i veri tentatori, e lui non cadrà nella tentazione, perché ancora una volta si affiderà alla parola del Padre, gli diranno: se sei Dio scendi giù, se sei Dio non puoi essere solidale con le debolezze, se sei Dio non devi morire da crocifisso, il mondo si riscatta con la gloria e con la vittoria. E invece Gesù ha preso la via di Dio e Dio riscatta il mondo facendosi carico. È la prima tentazione, o meglio, è la tentazione di Gesù. Mentre i sinottici parlano delle tre tentazioni, Marco dice veniva tentato al presente. Era tentato. Quasi a ricordarci che questa ambiguità del regno di Dio in noi è perenne. Siamo continuamente tentati di cavalcare i cavalli e di non farci invece asini. Noterete, chi ha visto il miracolo, o meglio l'incontro di Paolo con Gesù Cristo sulla via di Damasco, nel Caravaggio mi pare, questa bellissima immagine, proprio lì è catapultato dal potere del cavallo, dalla forza, dalla bellezza, e diventa grande Paolo quando diventa a Carponi, come dicono gli esegeti, una tartaruga gigante nel deserto, a gambe all'aria, e devi invocare qualcuno che venga a rimetterti in piedi, altrimenti gli uccelli rapaci ti si mangiano il meglio. Davvero tentato da Satana. L'ultima tentazione sarà uguale alla prima, ma si salva il mondo scoppiando di dolore per la tua comunità, si salva il mondo facendoti carico delle tante delusioni della tua vita pastorale, si cambia il mondo vedendo che i tuoi ragazzi dopo la crisi forse fuggono, si salva il mondo quando vedi che i tuoi figli forse ti tradiscono nelle tue aspettative morali, religiose, sono i temi che sento continuamente dei vostri discorsi, si salva il mondo quando tu sei umiliato e hai dato la vita per la tua gente, quando sei magari come prete criticato e ti sei speso tutto per loro. Eppure Gesù si affidò al Padre. Il mondo si salva così, cari giovani e non giovani. Tentato da Satana. In Marco, dicevo, le tentazioni, la tentazione non si è realizzata alla fine, ma si è svolta lungo tutti i 40 giorni. A cominciare dall'inizio, e prelude alla prova che accompagnerà tutto il ministero di Gesù. Marco non indica l'oggetto della tentazione, ma soltanto che all'inizio del suo ministero Gesù viene messo alla prova, e alla fine sarà rimesso alla prova, se sei Dio scendi giù. Ma come nell'inizio Gesù non cade sotto la tentazione, i sinottici dicono: vade retro Satana, scappa via Satana, ma lo dirà anche a Pietro, che sarà anche lui sotto la tentazione. Il mondo si salva non con la croce, pensava Pietro, dietro Satana ritorna ad essere discepolo, non maestro. Oh, queste parole come mi toccano e come ci toccano. Quante volte il Signore nelle prove ci dice, ritorna ad essere discepolo. Non fare sempre il maestro, il professore nella vita di fede. La prova davvero è importante nella vita di Gesù. Gesù viene messo alla prova. È giunta la strada messianica intrapresa da Gesù quando c'è la prova. Il suo modo di essere Messia non viene compreso e accettato. E aggiunge Marco, stava tra le fiere e gli angeli lo servivano. Gli animali, le fiere, forse il pericolo, gli angeli, il sostegno di Dio. Ma, cari fratelli, cari giovani, vorrei ora approfondire un po' di provocazione con voi. Facciamoci un po' del male con questo Vangelo. Facciamoci un po' del male, scortichiamo la scorza della ferita, andiamo veramente a mettere un po' di penicillina buona, che faccia bruciare. Cosa ci dicono questi due testi? Provo tre conclusioni e poi alcune provocazioni finali. La prima, Gesù inizia il suo ministero assumendo la solidarietà con l'umanità peccatrice. Questa è la volontà del Padre. Colui che non aveva conosciuto peccato, recita la seconda lettera ai Corinzi, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio, cioè misericordia. Quando si è tentato di dire come educatore, come catechista, come prete, come vescovo, come genitore, come persona impegnata, chi me lo fa fare? Potevo godermi la vita, potevo vivere una bella pensione tranquilla, appagato. Assumere, cerca di assumere la solidarietà con l'umanità. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore. Anche per noi l'assunzione radicale della volontà del Padre è il modo più sicuro per partecipare con Gesù alla salvezza dei fratelli. Nell'obbedienza di Gesù al Padre e nella nostra obbedienza ad imitazione di Gesù, l'umanità si riabitua a dire sì a Dio e a vivere in comunione con Lui. Ma se noi consacranti non diciamo un sì sofferto a Dio, come possono gli sposati a dire un sì sofferto a Dio nelle pieghe a volte fastidiose di un amore difficile, di una comunione impossibile? Se in noi non vedono quell'oblazione fondamentale, come possono i giovani che cercano un appagamento continuo e veloce ai loro desideri? Dobbiamo riabituare anche in maniera esemplare a dire sì a Dio e a vivere in comunione con Lui. Seconda provocazione per noi, la nostra fedeltà al Padre nell'obbedienza quotidiana passa attraverso la fatica e la prova che Gesù imparò per l'obbedienza delle cose che patì. Nella mia piccola bigliettino per le famiglie, per chi ha chiesto un po' di offrire alla comunità parrocchiale, scrivo proprio l'educare alla fatica. Anche la sofferenza fa parte della verità della nostra vita. Non è un incidente, è una struttura. Perciò cercando di tenere a riparo i più giovani da ogni difficoltà ed esperienza di dolore, rischiamo di far crescere, nonostante le nostre buone intenzioni, persone fragili, poco generose. La capacità di amare corrisponde infatti alla capacità di soffrire. Dimmi cosa soffri per il tuo amore e ti dico che misura di amore hai. Dimmi cosa soffri, diceva Paolo VI ai preti nei quaresimali, cosa soffri per la tua comunità, cosa piangi per la tua comunità, e so quello che vale il tuo amore per la tua comunità. Noi invece pensiamo sempre di essere dei giullari, degli animatori della comunità e non portatori di pesi nel e con la comunità. In un mondo che da un lato esalta il benessere e assolutizza il piacere e che dall'altro ha privato la sofferenza e il dolore delle loro capacità di formare la vita, parlare di educazione alla fatica e di impegno serio e laborioso può sembrare davvero fuori luogo. E noi a volte abbiamo persino paura di proporlo. quasi di perdere i clienti nel nostro tratto educativo. La costanza e la pazienza di chi costruisce con gioiosa fatica la propria vita costituiscono un grande valore educativo. Cogliere l'importanza di un cammino impegnativo e a volte faticoso porta a guadagnarci le cose, i valori e gli obiettivi. Come mai le vocazioni crescono dove c'è persecuzione? Come mai la Chiesa è florida dove ci sono uomini uccisi per la fede e la Chiesa è scadente e decadente dove la Chiesa è vezzeggiata o protetta? Come mai non sappiamo noi affascinare con questo amore esigente? La formazione alla responsabilità, alla capacità di affrontare le difficoltà e gli imprevisti della vita. In che cosa consiste l'educazione alla fatica? Sostanzialmente in questo: porre davanti ai figli obiettivi realistici, sostenerli nella volontà di raggiungerli, confermare i risultati raggiunti, trasformare le sconfitte in acquisizioni positive, aiutandole ad un sano recupero dell'insuccesso. Scrivo il vero io nella letterina così di affetto alle nostre famiglie per il tempo di Pasqua. La prova appartiene alla vita di ogni battezzato. Nel Padre nostro noi chiediamo al Padre: non ci indurre in tentazione. E qual è la più grande tentazione? Scappar via dalla croce. Quella dei dodici, quella di Pietro, non quella di Giovanni e neppure quella di Maria. Terzo passaggio: la solidarietà di Gesù con i peccatori, un mistero che comanda tutta la sua vita. Dio lo trattò da peccato in nostro favore, ancora Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 12. Dio lo trattò da peccato in nostro favore, e tu che vuoi conformarti, tu vescovo, tu prete, tu futuro prete, tu catechista, vuoi conformarti in tutto a Cristo, come puoi non accettare questa tematica fondamentale? Dio lo trattò da peccato in nostro favore. Lo zelo per la salvezza dei fratelli deve diventare passione che prende la nostra vita. Qualunque sia il nostro posto nella Chiesa, non è importante il posto, il ruolo, eccetera, ma è importante la carica d'amore che si mette in quel posto. Don Milani si è realizzato su una frazione da niente, senza strada e senza luce. Padre Charles de Foucault ha realizzato la sua vita, ha dato la vita a Tamarasset in un deserto, ucciso con l'Eucaristia in braccio, nel petto. Il santo curato d'Asse, ignorante, incapace a prendere il titolo di studio, mandato su una parrocchietta di campagna, lì ha salvato anime. I santi francescani, i cosiddetti frati della cerca, che non erano riusciti a fare gli studi sufficienti per celebrare messa, sono i più grandi santi dal 5 al 700 delle nostre zone floride marchigiane di vera e bella santità francescana. Lo zelo per la salvezza dei fratelli dovrà diventare passione che prende la nostra vita. Cari giovani, senza passione non c'è amore. Senza sofferenza per un progetto non c'è amore. E deve diventare per tutti, per noi in particolare, supplica per la conversione dei peccatori e la salvezza delle persone e delle anime. Il Padre proclama la sua compiacenza su Gesù, che nel battesimo si fa solidale con l'umanità peccatrice. Concludo queste provocazioni con un bel testo che la provvidenza mi ha fatto sorseggiare improvvisamente. Non me l'aspettavo. Don Andrea Santoro, lo ricordate questo prete santo ucciso in Turchia? Ad un convegno dei Fide Donum in Oriente, così scrive: sono qui per abitare in mezzo a questa gente e permettere a Gesù di farlo portandogli la mia carne. Si diventa capaci di salvezza solo offrendo la propria carne. E quando dico carne, significa la propria vita nella pienezza. Il male del mondo, aggiunge Don Santoro, Don Andrea, va portato e il dolore va condiviso, assorbendolo nella propria carne fino in fondo, come ha fatto Gesù. Cari fratelli e sorelle, non tiriamoci fuori da questo mondo. Non mettiamoci in disparte da questo mondo affascinante e aggrovigliato. Non tiriamoci a parte fuori dalla Chiesa, aspettando che la Chiesa sia pulita, quando qualcuno l'ha pulita per te. Fatti carico della tua Chiesa. E vorrei aggiungere tre tentazioni che sono pericolose oggi. La prima, tutto e subito. Avere certo e avere subito. Quanto ci è insopportabile aspettare? In tutti gli ambiti della vita, dal vescovo che sta nella diocesi, da un prete in una parrocchia, dal genitore con i figli, dai ragazzi fidanzati, dai progetti di vita ordinari e straordinari. Quanto è insopportabile aspettare. Le nostre relazioni con il tempo sono difficili. Al tempo non concediamo nemmeno di essere se stesso, cioè di durare. Esso è un nemico a volte, mentre dovremmo farne un amico. Noi diciamo ti sposo per amore, ti sposo per amarti sempre di più. Questo è dare ragione al tempo. Esso è un nemico a volte, mentre dovremmo farne un amico. Lo comprimiamo nella scatola stretta del momento presente. Tutto, subito, adesso. Dimentichiamo che il tempo ha una sorella gemella. Sapete come si chiama? Pazienza e perseveranza. Pazienza. Che non è la pazienza del fannullone, ma la pazienza del contadino che ha seminato, non è stato con le mani in mano, e poi dice, Signore, adesso tocca a te. La metamorfosi, seconda tentazione, dell'ideale della felicità. La felicità somiglia a un serpente. Si disfa ciclicamente della sua pelle e diviene tutto nuovo. Ebbene, come il serpente, l'ideale della felicità umana si trasforma continuamente. Conosce senza posa nuove metamorfosi. Appena vengono soddisfatti i primi bisogni di felicità, sorge già una nuova sete di felicità. La vera felicità sembra trovarsi sempre più in là, tant'è vero che se non abbiamo sosta, equilibrio, saggezza, siamo divoratori di cose, ma non esperti nella felicità. Consiste, la vera felicità sembra trovarsi sempre più in là, è di ordine spirituale la vera felicità, consiste nella conoscenza della verità, nella integrità morale e nel piacere del bello. Ultima provocazione, ultima, mi pare, tentazione che scopro questa sera con me e con voi, l'avventura dell'amore e del matrimonio. Posso parlarne? Dovrebbe essere l'aspirazione di tutti, della maggior parte di voi. L'insistenza esagerata di una volta sulla natura spirituale dell'amore è stata forse la ragione che fa inclinare oggi la bilancia dal lato dell'erotismo e della semplice genitalità. Quando però l'amore devia interamente nel senso erotico, nuove ferite, drammatiche ferite, compaiono nel fianco di Adamo. Quando in amore la bilancia minaccia di dipendere totalmente dal donare al prendere, è davvero ora di pensare a quell'altra parola che leggiamo in San Giovanni capitolo 15. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Cari giovani, provate a interrogarvi nella verità o sulle verità che stanno nel più profondo di voi, di noi. Non esitare a porti domande fondamentali che potrebbero anche lasciarti senza risposta. Non aver fretta di trovare soluzioni. Ascoltati nel profondo. Non rifiutarti di pensare, non rifiutarti di ragionare, non rifiutarti, ahimè, di riflettere. Cerca di conoscere Gesù. Domandati che cosa pensi di Lui, della sua vita, della sua morte in croce. Non aver paura di Gesù, sarà il tema Nolite Timere della prossima settimana. Non aver paura di Gesù. Quando lo conoscerai, lo sentirai vicino, amico, vivo, anche i grandi uomini lontani da Dio. Quando si sono incontrati con la lettura del Vangelo, sono rimasti esterrefatti dall'amore di Dio. E ancora, troppo spesso si sente la critica verso la Chiesa, la senti anche tu, la assapori, a volte ne godi persino. Ebbene, prova a cambiare tu la carta in tavola, comincia tu a migliorarla, quella chiesa che vuoi migliore, comincia da te, non dagli altri. Ma ancora, la sproporzione che riconosci tra il dire e il fare, che a volte ti fa essere lontano tra la pratica e la vita e ti fa essere lontano dalla chiesa, ebbene, mi consente di invitarti a fare qualcosa di concreto per gli altri. Fa qualcosa di concreto per gli altri. Non aver paura di spenderti e di spendere un pezzo della tua vita. Ma, mi raccomando, non puoi cambiare il mondo dall'esterno. Bisogna scendere nel mondo. Amare questo tempo, farsene carico e portare anche una dose di peso per migliorarlo. Che non sia questa la vera gioia, il cammino verso la Pasqua. Siano tanto Gesù Cristo.